Pagine,
pagine,
fogli,
fogli,
parole,
parole.
Pagine,
pagine,
fogli,
fogli,
parole,
parole. Pagine,
pagine,
fogli,
fogli,
parole,
parole.
Cari amici, bentrovati da Laura De Luca. Gioia di vivere, entusiasmo per il nostro tempo e occhio puntato al futuro. Il gusto della vita è il titolo del libro che vi presento oggi. Lo firma il cardinale Ersilio Tonini, arcivescovo emerito di Ravenna. Sottotitolo: perché alla soglia dei 100 anni credo sempre nella meraviglia. Il curatore di questo libro è Paolo Gambi, edizioni PM Incontri. Ecco, sulla copertina del volume, un bel libro cartonato con sovracoperta, compare un bellissimo ritratto del cardinale Tonini, questo volto pallido, segnato da tante rughe, una pelle quasi diafana, ma un sorriso dolce e soprattutto uno sguardo azzurro, uno sguardo vivacissimo. E il cardinale indossa un borsalino nero. Alle sue spalle si intravede un paesaggio quasi leonardesco, una luce crepuscolare, forse un'alba, forse un tramonto. E in quarta di copertina c'è un pensiero del cardinale: continuo a coltivare il senso dello stupore e a combattere con tutte le mie forze ogni tentazione di pessimismo. Il mondo è molto meglio oggi di 30 o 40 anni fa. Dovremmo smetterla di piagnucolare e dire ai giovani che ogni giorno, con le sue fatiche, ha in serbo le sue opportunità e le sue sorprese. Sono poco più di 200 pagine che si leggono con grande piacere e vorrei leggervi, vorrei farvi ascoltare l'introduzione dello stesso cardinale Ersilio Tonini. Ho avuto la fortuna di avere un padre e una madre che si volevano un gran bene. Le tappe della nostra storia personale, ognuna col suo senso, sono altrettante arcate di ponte che ci hanno consentito di arrivare fin qui con la speranza della salvezza. Bisogna ricordare che le cose valgono nella misura in cui hanno eco nella coscienza. La coscienza è un luogo in cui le cose vibrano, arrivano, si misurano, prendono senso, dove le cose si sviluppano. La coscienza è il centro dell'universo. La Bibbia dice che Dio fece l'uomo e gli consegnò l'universo perché desse il nome alle cose. Cosa vuol dire dare il nome alle cose? Significare la loro destinazione. È un dare significato trovandolo, non inventandolo. Allora l'intelligenza dell'uomo non è soltanto strumentale, come quella del cane e del gatto, che hanno l'intelligenza adatta a vivere, a difendersi e a proteggersi. L'uomo è anche fatto per scoprire il senso delle cose. E Dio vide che era cosa buona. Quando l'uomo si accorge che l'universo è fatto per lui e a lui tocca dargli significato e ragione, è una cosa straordinaria. Io non misuro mai i miei anni. Per me è sempre tutto nuovo. La vita è bella a 10 come a 100 anni, se concepita come slancio verso il futuro e non come fardello da portare sulle spalle. Ciò che conta è fare al meglio il proprio dovere, donando ogni giorno qualcosa di sé. Sono contento di essere al mondo. Lo sono sempre stato. e conservo ancora lo stupore che ho provato fin da piccolo quando la mia mamma mi aiutò a capire quanto è bella la vita. Appena mi svegliava, mia mamma ci teneva che i primi pensieri fossero per il Signore. Quando avevo 4 anni, mi disse: «È l'ultima volta che preghiamo insieme. Ora sei un ometto e devi lodare tu il Signore. Quando sei nato, tuo padre e io abbiamo fatto tanta festa. Ti ho ricevuto come dono di Dio. Riceviti anche tu come dono di Dio. Però sappi, ragazzo, che quel che il Signore vorrà da te, lo vorremo anche noi, e sarà sempre il tuo bene. Fidati e vedrai cosa farà il Signore dentro di te». Mia madre intuì che c'erano dei disegni di Dio su di me, e quando ci penso rimango stupefatto, e me ne sono ricordato in una circostanza un po' strana. All'inizio del suo pontificato, l'attuale pontefice riunì noi cardinali e ci chiese un parere, un consiglio. Quando toccò a me, dissi: «Santo padre, mi permetto di dirle che se son qui è perché mia madre mi ha comunicato lo stupore per l'essere al mondo, cioè il senso dell'adorazione». Siamo in un mondo che va meccanizzandosi, dove tutto rischia di diventare strumento, dove la riuscita e il successo sono il metro di misura e l'obiettivo finale. Così è evidente che i rapporti sociali non sono più regolati dall'amore. Non c'è più la famiglia dove uno si riconosce nel bene dell'altro. C'è invece un clima da gara, a chi riesce di più, a chi ottiene di più, a chi si impone di più. Il messaggio cristiano è tutt'altra cosa. Questo credo sia l'obiettivo della Chiesa di questa generazione: aiutare il bambino che è nato a lodare la vita, a benedire la vita come dono enorme, segno dei disegni di Dio su di lui. Se questo riusciamo a farlo capire alle nostre madri, saranno loro che trasmetteranno lo stupore. E con lo stupore la meccanizzazione finisce e nasce il bisogno di lodare Dio, di comunicare a vicenda, perché quando si raggiunge la pienezza di sé, ci si accorge che l'essere al mondo è una gran fortuna, una grande benedizione. Queste parole sono del cardinale Ersilio Tonini, arcivescovo emerito di Ravenna, e sono l'introduzione del libro Il gusto della vita, perché alla soglia dei 100 anni credo sempre nella meraviglia, a cura di Paolo Gambi, in libreria per PM Incontri. Insomma, non sono pessimista. Conservo la memoria di quando ero ragazzo e di quello che ho visto accadere via via. E benedico il Signore d'essere nato in questo tempo. Perché quando penso che cos'era l'umanità che ho vissuto da ragazzo, cosa ho mai visto accadere durante gli scioperi dopo la prima guerra? Cose ignominiose. E mi dico: queste cose non accadono più. Sono convinto che stiamo vivendo uno dei momenti più straordinari la storia del mondo. Io ho visto e vissuto il periodo tra la prima e la seconda guerra mondiale, la follia socialista di quel momento, ho visto nascere il fascismo, ho visto le battaglie, i manganelli, questi fascisti andare nelle osterie e botte con le vergate, per non dire poi che oltre la terza elementare allora non si andava. A 9 anni facevo 7 chilometri a piedi tutte le mattine per fare la quarta. Beh, insomma, qualcosa di meglio c'è oggi, ed è l'oggi. C'è l'intesa mondiale e anche la violenza fra i partiti è finita. Adesso il figlio del contadino può diventare presidente della Repubblica, per non dire degli scambi fra le nazioni. Tutti i nostri ragazzi viaggiano, parlano inglese. È finito il tempo in cui a 11 anni i giovani erano analfabeti. Oggi quasi tutti hanno un titolo di studio e l'occasione di crescere. È tutta un'apertura, una conquista inimmaginabile fino a ieri. È sempre molto bello incontrare i giovani, vedere le loro famiglie e soprattutto i ragazzetti, per i quali i momenti di incontro sono un gusto. Bisogna insomma piantarla col piagnucolare, che significa proprio superficialità totale. Ci rendiamo conto o no che viviamo in un'Europa che, dopo essere stata lacerata da guerre atroci per 5 secoli, è diventata unita e non avrà più guerre in futuro? Io dico sempre ai ragazzi: voi potete sposarvi, mettere al mondo i figli, sicuri che non andranno al fronte pronti ad ammazzare per non essere ammazzati. Non mi sembra una cosa da poco. Che dire poi dei progressi della medicina, dell'igiene, che hanno allungato la nostra vita? Che dire del fatto che i bambini imparano fin da piccoli a parlare l'inglese, a usare il computer, due cose che aiuteranno sempre più gli uomini e le donne a entrare in contatto tra loro, a essere come fratelli al di là delle barriere di lingua, di nazione? Eppure, in un'epoca così straordinaria, così ricca di novità, di portata profetica, noi stiamo qui a piagnucolare, a gridare la nostra disperazione, la nostra impotenza. È naturale crescere e chiedersi il perché della vita, ma c'è rimasto qualcuno all'orizzonte disposto ad ascoltare i nostri ragazzi e a dar loro il senso dell'ottimismo? Dico volentieri queste cose, perché i nostri ragazzi vanno capiti, compresi. C'è mai stato un momento in cui l'uomo si è accorto che tutta l'umanità gli appartiene? Questo è il momento. La storia attuale è un grande evento. Da qui può nascere il desiderio di imparare, di conoscere qualche lingua in più, di scegliere le amicizie che ti stimolano a progredire insieme, ad arricchirsi vicendevolmente. Il ragazzo deve sapere che ha una missione. Una volta la grande ambizione di un giovane era passare da fare il contadino a fare il muratore. Adesso, per grazia di Dio, a fare il muratore non ci pensa più nessuno. Vengono tutti da fuori. I nostri ragazzi trovano modo di andare in Inghilterra, in Germania, in America, nel mondo intero. Anche questo è uno sviluppo della propria personalità. Anche la vita politica non è più quella di un tempo, quando si esercitava solo al momento del voto. Ma tutto ti interessa, tutto ti chiama in gioco. Non dico che invidio, ma benedico e ritengo fortunati questi ragazzi che si preparano a vivere il futuro. Piuttosto c'è il rischio che essi pensino che la loro fortuna sia soltanto nel successo, nel poter guadagnare di più, nel potersi divertire di più. Invece il mondo andrà bene laddove ogni uomo avrà stima e riverenza dell'altro uomo e si metterà a disposizione per quello che può. Insegniamo allora ai nostri ragazzi a gustarla, la vita, non tanto per il suo consumo effimero, quanto per la conquista dell'intelligenza e poi per quell'altra conquista ancor più grande, quella della carità, del volersi bene, dell'amore. E poi c'è la Chiesa. Le urgenze della Chiesa del secondo millennio sono enormi. Dalla mondializzazione della società, con la miscellanea di culture che ne deriva, alla sfida dell'ingegneria genetica che può portare grandi meraviglie o immani disastri. I popoli si rimescolano e se non saremo capaci di indicare una strada per la convivenza pacifica, andremo incontro a una libanizzazione del mondo intero. La Chiesa ha il compito di ricordare che al centro di tutto deve restare sempre l'uomo. È la formazione il primo problema della Chiesa di oggi, a partire dalla formazione della famiglia, perché sono i genitori la speranza del futuro, i veri statisti che fanno la cultura. Di fronte alla potenza dei nuovi strumenti di comunicazione, la capacità educativa e formativa dello Stato e della scuola è diminuita fortemente. Il vero cuore politico del mondo, il vero cuore politico del mondo torna ad essere la famiglia. La speranza può, deve essere comunicata agli uomini e alle donne di oggi. Ma per comunicare con essi dobbiamo parlare una lingua adatta a loro. Voglio essere provocatorio. La Chiesa non si deve limitare a ripetere le solite cose, anche se si tratta delle verità più profonde. Per essere davvero profetica, per essere madre e maestra, come diceva Papa Giovanni XXIII, la Chiesa deve capire di tutte le verità del Vangelo quale urge di più oggi, quella che è più attuale in un determinato momento, e deve saper rispondere alla domanda urgente di speranza che si leva dalla nostra società, parlando un linguaggio che alla nostra società sia comprensibile. Oggi più che mai viviamo di emozioni più che di ragionamenti, più che al pensiero astratto. Un messaggio di speranza dovrebbe fare appello ai sentimenti. San Paolo e San Giovanni nelle loro lettere parlano del sentimento come ciò che è proprio dell'uomo, e la vita e la felicità dell'uomo sono, devono essere, il fine di ogni impresa. Per citare la frase che apre il codice di Giustiniano, tutto per la causa dell'uomo. Qual è l'essenza stessa del cristianesimo? Che Dio stesso si fa uomo, si imparenta con l'umanità. Il cristianesimo è la più alta forma di umanesimo. La predicazione del Vangelo quindi non può accontentarsi di ripetere formule staccate dalla nostra sensibilità. Deve essere al servizio della nostra umanità. Certamente dobbiamo renderci conto che l'uomo è in grado di scoprire l'universo e portarlo dentro di sé. Anzi, l'intero universo lavora per l'uomo. E questo è un mistero profondo che non può essere escluso dai nostri ragionamenti. Nasce allora il concetto che ciò che noi facciamo nella quotidianità ha un riflesso su Dio, il quale si aspetta qualcosa, e in virtù di questo dobbiamo prenderci cura di noi stessi e avere rispetto per la nostra vita, anzitutto, e poi per quella degli altri. Se non abbiamo motivazioni forti alle spalle, allora il nostro fare è tutta fatica sprecata.
Buonanotte, buonanotte, amore mio. Buonanotte tra il telefono e il cielo. Ti ringrazio per avermi stupito, per avermi giurato che è vero. Il gran turco nei campi è maturo ed ho tanto bisogno di te. La coperta è gelata e l'estate è finita. Buonanotte, questa notte è per te. Buonanotte, buonanotte fiorellino. Buonanotte tra le stelle e la stanza. Per sognarti devo averti vicino, e vicino non è ancora abbastanza. Ora un raggio di sole si è fermato proprio sopra il mio biglietto scaduto, tra i tuoi fiocchi di neve e le tue foglie di tè. Buonanotte, questa notte è per te. Buonanotte, buonanotte monetina, buonanotte tra il mare e la pioggia. La tristezza passerà domattina e l'anello resterà sulla spiaggia. Gli uccellini nel vento non si fanno mai male, hanno ali più grandi di me. E dall'alba al tramonto sono soli nel sole. Buonanotte, questa notte è per te.
Cari amici, vi ho letto, ho avuto il grande piacere di leggervi l'introduzione del libro Il gusto della vita, perché alla soglia dei 100 anni credo sempre nella meraviglia, del cardinale Ersilio Tonini. Erano queste parole sue tratte dall'introduzione. Il libro è edito da PM Incontri e a cura di Paolo Gambi. Con questo vi saluto, vi auguro buon proseguimento, buona lettura con i programmi Radio Vaticana. Diede all'uomo la parola e la parola creò il pensiero.
Percy Shelley.
Pagine.
Fogli.
Pensieri.
Parole.
Pagine.
Fogli.
Pensieri.
Parole.
Parole.
Parole. Thank you.